Grazie di essere qui e entro subito nel tema e, per aiutarvi un po' a comprendere anche questo titolo che è stato scelto. Vedete, questa è la grande questione. Voi che siete sposati, state perdendo tempo o siete il futuro del mondo? State facendo una cosa vecchia o state facendo la cosa migliore che c'è nella vita? Perché questo dipende se il matrimonio è futuro o è passato, se il matrimonio è novità o è vecchiaia. Un po' il mondo, per certi aspetti, scioccamente e tragicamente avviene anche nella Chiesa, quasi pensa che la famiglia sia vecchia, e riderebbe di un titolo così, futuro, speranza, ma non è vero, cioè, ci si sposa dai tempi di Adamo ed Eva, ma voi volete essere nuovi, fate una cosa di 3 miliardi di anni fa, la novità è altro, la novità non è la famiglia, la novità è il superamento della famiglia, pensano alcuni, no? E questo genera anche un atteggiamento, se volete, di tristezza a volte, no? Cioè i cristiani dicono, ah, adesso siamo circondati, adesso i nostri figli chissà se si sposeranno, c'è un atteggiamento già da sconfitta, perché se la famiglia non è la cosa più bella, perché dovrebbe piacere agli altri se non piace a noi? Se non siamo convinti noi che è il futuro, noi siamo convinti che la famiglia è il futuro o è una palla al piede che portiamo avanti, no? È la questione grandissima, importantissima. Dipende da tutto questo, tutto quanto il resto, no? Prima del dire ciò che si deve, ciò che non si deve, eccetera, no? Mi piace problematizzare, se volete approfondire ancora, no? Sapete che dietro il dire se la famiglia è nuova o antica, è speranza o è passato, c'è anche l'idea che cos'è nuovo, che cos'è antico. Sapete che con i nostri giovani, nelle scuole, nei giornali, è tutto da ridefinire, perché siamo in un'età molto confusa, no? E che cosa vuol dire nuovo? Faccio un esempio, il tartufo è nuovo e antico. Siccome è antico è cattivo, perché esiste da quando esistono i funghi, la salsiccia. Perché chi cucina dice che la cosa importante è la ricetta della tradizione? Voi andate in un locale, c'è scritto aperto dal 1830, dal 1840, cioè... Mi ha colpito un filosofo francese, un intellettuale neoconvertito, Fabrice Ajax, che poi vi citerò, aveva un giorno un iPad 5 in mano come questo, vedete un iPad di nuovissimo modello, e diceva, vedete, questo è nuovissimo, fra 10 anni questo sarà un fossile, cioè una cosa che sembra nuovissima, fra 10 anni non la vuole più nessuno, pensate ai Commodore 64 che li ha usati, pensate ai computer di prima generazione, no? Sembravano nuovissimi, dopo 5 anni una cosa non serve più a niente. Perché il crocifisso dopo 2000 anni è ancora nuovo? Perché far nascere un bambino è una cosa molto più nuova di un iPad? Perché due nonni che si amano sono più gioiosi di andare a vedere un film con gli effetti speciali di Guerre Stellari 37.5? Che cos'è nuovo? E allora veniamo a una prospettiva, è il punto nodale che mi interessa, che riuscite a seguire più o meno? Almeno qualcosa si capisce? Ottimo. Io credo, e mi rifaccio ad un testo che vi invito a leggere, lo trovate su questo sito anche che vi ha indicato, lo trovate comunque su internet per tutto, Fabrice Ajax, questo autore che è un giovane sposo a 5 bambini francese, magari avessimo in Italia delle persone capaci di parlare così di Dante al mondo politico eccetera, ha scritto un manifesto dei meravigliati. In relazione alla famiglia, sapete che in Francia è appena stata fatta una nuova legge in cui vengono riconosciute delle coppie di persone dello stesso sesso, no? E lui dice, noi non siamo indignati, noi cristiani, e lui dice noi uomini, perché questo manifesto è scritto a nome di coloro che si riconoscono in questo manifesto anche se non sono cristiani, noi non siamo delle persone che sono arrabbiate con gli altri, noi vogliamo solo dire che noi ci meravigliamo quando un uomo e una donna si amano. Noi siamo dei meravigliati, il manifesto di coloro che sentono la gratitudine perché la loro vita viene da un'infinità di maschi e di femmine che da quando esiste il mondo si sono amati. Una volta mi ha fatto sorridere, mi hanno raccontato di un prete anziano e c'era una giornalista di uno dei telegiornali che lo inseguiva dicendo, voleva sapere che cosa pensava del gender, delle coppie omosessuali eccetera, lui non sapeva cosa dire, non perché non sapeva cosa dire, ma perché era imbarazzato di parlare dinanzi alla televisione, alla fine gli mettono il microfono in bocca, lui si guarda, si rivolge alla giornalista e gli fa, cocca bella, ma tu come sei nata? Questa espressione è straordinaria, voi sapete che gli omosessuali più seri amano la loro famiglia perché sanno che sono nati dal padre e da madre e sanno che il padre e la madre, a loro volta sono nati da un padre e dalla madre, sanno che i loro bisnonni, sanno che i loro trisnonni, e riconoscono la meraviglia di questa cosa, la gioia di dire la mia vita dipende da una storia di famiglia. Ajaj dice, la cosa più importante della vita non è semplicemente quello che io faccio, anzi non è quello che io farò, ma è il riconoscimento della meraviglia di ciò che mi precede e che fa sì che io sono quello che sono. Io sono quello che sono perché dietro di me c'è una storia infinita di famiglie. Come mi meraviglio di una margherita, mi meraviglio degli spaghetti alla carbonara, mi meraviglio del tartufo, eccetera, eccetera, mi meraviglio della bellezza di un tramonto. Io mi meraviglio di questa realtà che esiste prima di me. Se volete, quello che penso sia il senso di questo nostro incontrarci è di dire semplicemente a chi ci conosce che noi sappiamo che la famiglia è una cosa bellissima. Ne siamo tuttora meravigliati, siamo meravigliati che due ragazzi si fidanzino, che si innamorino, che si sposino, che abbiano un bambino, che due vecchi arrivino al matrimonio, arrivino a morire dicendo ti voglio ancora bene. A noi sembra una cosa bellissima, a noi anzi sembra la cosa più bella del mondo dopo la fede, è la seconda cosa più grande, vedremo che c'è una relazione dopo la morte e la risurrezione di Cristo e dopo la creazione. Cioè questa cosa è straordinaria. Sapete che San Francesco, oggi il Papa ce lo ricorda, San Francesco d'Assisi non vedeva la cosa più bella dell'universo nella natura o nella creazione, direbbe lui, non usava mai la parola natura ma la parola creazione che è molto diverso, ma lui non si commuoveva solo dinanzi ai passeri. Voi sapete che San Francesco, mi diverto sempre a dirlo, parlava ai passeri e poi si mangiava le quaglie arrosto, cioè non era vegetariano. San Francesco amava le salsicce, amava, anzi obbligava i frati a mangiare la carne, no? Lui, la cosa che più lo commuoveva era l'immagine dell'uomo, dell'amore dell'uomo e della donna, dei bambini, del prete, del papa, delle persone, cioè l'uomo come creatura incomparabilmente più grande di qualsiasi altra creatura che esiste sulla faccia della terra. Se volete, la famiglia che cos'è? Dire mia moglie è più bella del tramonto, mio marito è più bello delle Seychelles, mio nonno, mio padre, mia suocera addirittura è più bella della luna, mio figlio è più bello del Mediterraneo, è più bello della Sardegna, è più bello di Norcia, di Spoleto, è più bello del Castello, e così via, cioè è più bello. La meraviglia di questa realtà, che l'amore di un uomo e di una donna sia reale e sia talmente reale, pensate l'amore, ci torniamo, l'amore di una donna è una delle cose più chiuse che c'è. Voi sapete che è molto sana la gelosia, una persona che non è gelosa non è che ama tanto, cioè io non posso pensare che mia moglie stia in braccio ad un altro, io la voglio per me, se la immagino nelle braccia di un altro è segno che ho già smesso di amare. La cosa più chiusa che c'è è la cosa più aperta che c'è, cioè noi siamo due e diventiamo tre. Il nostro amore, l'atto sessuale, la cosa più privata che esiste, che di cui nessuno sa niente, non si racconta neanche alle amiche che cosa succede nella camera da letto, quella cosa è la cosa più aperta del mondo perché nasce un bambino. È un mistero dove c'è un amore in due persone che diventa un amore per una nuova generazione, no? Noi siamo meravigliati, vogliamo solo dire questo, c'è una cosa più bella, ditecelo, cos'è più bello di questo? Sono forse solo Cristo, ripeto, perché Cristo è questo amore, Cristo è lo sposo dell'umanità. Cosa c'è di più bello di un uomo e di una donna che si amano e danno vita al mondo? In questo senso, credo valga la pena ricordare e sottolineare, qui mi rifaccio ad un mio amico che è studioso di filosofia del diritto, Fabio Macioce, che noi non abbiamo bisogno dello Stato. Cioè non è che la famiglia muore se lo Stato non l'aiuta, è chiaro che lo Stato farebbe bene ad aiutare la famiglia, ma in realtà è esattamente il contrario, è lo Stato che non riesce a vivere senza le famiglie, cioè non è che noi piattiamo e elemosiniamo dei fondi perché vogliamo dei privilegi. La famiglia è andata avanti da sempre anche senza che lo Stato l'aiuta, perché la famiglia ha una sua solidità, la famiglia è il pilastro della vita, è il pilastro della trasmissione, dell'amore, della carità e così. È lo Stato che muore se non ci sono le famiglie. Non solo, notate bene, muore se proprio a livello economico, ma non è questo che ci interessa, no? Voi pensate il dramma che noi avremo quando single che non hanno figli si troveranno ad essere anziani. Voi sapete che il dramma economico dell'Italia, cioè dal fatto che non ci sono bambini, non ci sono i soldi per le pensioni. Nessuno ha il coraggio di dire che la crisi economica dell'Italia non dipende solamente dalla mancanza, dalla finanza, ma se noi abbiamo il 45% degli italiani che sono separati e che pagano due, tre case, sono dei maschi che pagano le case di tre famiglie, come fa il paese a essere solido economicamente? Io conosco delle persone che vengono a confessarsi e dicono: Don Andrea, guardi, io arrivo, cioè io tutto quello che guadagno da, non mi resta un centesimo, perché devo pagare la vacanza di quello, la casa di quell'altro, la casa di quello. Cioè, a casa mia eravamo quattro figli, si andava in macchina tutti insieme, un'unica casa, un'unica vacanza, un'unica. Cioè, è chiaro che questa crisi è una crisi, ma non è questo che a noi interessa. E che nella famiglia, questo mio amico dice così, quello che si regalano sono i beni relazionali gratuiti. Cioè, la famiglia è quel luogo dove si radicano il dono di se stessi gratuitamente. Certo, può prendersi cura di mio marito anche una badante, ma la badante è una persona che è pagata. Nella famiglia la meraviglia è che le cose avvengono per la gratuità dell'amore. Un bambino è lì perché è amato. I genitori muoiono per lui. Voi sapete che le vostre rughe, i vostri capelli bianchi sono i vostri figli. Cioè, chi si sposa non è che poi dopo resta come era prima, ma quelle rughe, quei capelli bianchi, quella la cellulite, eccetera, dipendono dal fatto che tu hai regalato la vita e l'hai regalata senza che nessuno ti obbligasse. Quando il figlio dice alla mamma: hai voluto la bicicletta, pedala, ah, è vero, cioè sei tu che l'hai voluta la bicicletta, non è che lui te l'ha data, ma tu lo fai, anche se ti lamenti tanto, lo fai in realtà perché hai deciso di farlo. Questo è ciò che la famiglia assicura e per questo genera una serenità, genera nei figli, nel marito, nella moglie, nel mondo, genera una prospettiva che è la pace, che è l'amore, che è la misericordia, che è il perdono, perché le persone vivono questo come il dono totale di sé gratuitamente. Sapete che sono più interessanti a volte gli anziani delle coppie appena sposate? Quando io facevo il corso di personal matrimonio c'era sempre una coppia di nonni 75-80 anni e i fidanzati ascoltavano loro, cioè parlava quello di 35 anni, dicevano: sì, ma tu tanto ci capisci niente del matrimonio, voglio vedere quando tua moglie arriva a 60 anni e c'ha i capelli bianchi e c'ha il seno cadente, cioè voglio vedere quando tuo marito non c'ha più i soldi, quando tuo marito... Ma quelli che a 75 anni ti dicono: io la sto amando, io l'ho perdonato, gli ho tirato un piatto in testa e poi ci siamo chiesti perdono. Cioè, cos'è questa realtà di un radicamento della gratuità? Di una gratuità, di un dono, di una tenerezza che regge la sfida del tempo. Tre sottopunti di questa cosa, estremamente semplici. Voi sapete innanzitutto che la realtà familiare esalta una prima cosa semplicissima. Allora, prima cosa, il mistero grande della famiglia, il primo grande dono che ha la famiglia è il dono della relazione. Voi sapete che l'uomo e la donna sono gli esseri più diversi che ci sono. È molto più facile stare vicini fra due maschi o due donne. L'omosessualità, per genere, è molto più facile. Ma un uomo ed una donna che sono così diversi, se ci pensate è la cosa veramente incredibile, come i maschi parlino sempre male delle donne e poi si innamorino. Ma le donne sono romantiche, parlano sempre, non stanno mai zitte e poi non dicono mai esattamente quello che vogliono, e le donne dicono che i maschi sono sempre troppo con le loro idee e poi non parlano e poi dopo stanno zitti, non sono romantici. Ma perché vi sposate? Il mistero dell'amore è che c'è questa diversità assoluta. Eppure quelle due persone riescono a fare di questa diversità un mistero di unità. Il matrimonio è veramente l'apprezzamento dell'altro sesso, cioè è veramente il dire: io senza di te sono morto, io che ho bisogno di te, che sei così diversa, così diverso. E notate, è questa cosa portata come promessa, cioè la vera domanda del mondo è: il mondo sa che bisogna vivere per amore, sa che chi non ama e non è amato è fallito. Le persone lo sanno benissimo questo, anche se non sono cristiane, anche se ci prendono in giro sull'indissolubilità, le persone sanno che chi non ama sta perdendo la vita. Puoi avere tutti i soldi di questo mondo, tutta la salute di questo mondo, non è vero, basta salute, non è vero manco per niente, se tu sei solo sei morto. Ma il fatto di amare è una fregatura o è la verità? Cioè, amare uno vuol dire che poi dopo è un boomerang che poi ti uccide, o questa esigenza che tu hai è una cosa che regge il tempo? Voi sapete che se io ho bisogno di una cosa, io amo uno per 10 anni, 15 anni, e poi scopro che mi cornifica, quello è il dolore più grande della mia vita. Cioè, l'amore è una fregatura o l'amore è la verità? L'amore ha una possibilità, è il futuro, o l'amore è solo un'illusione che la sconfigge? Il matrimonio dice l'amore è la verità, è la possibilità, è la cosa più grande che ti può capitare, che devi cercare, la cosa più grande che esiste. Quando celebro il matrimonio, io mi diverto sempre a sfidare, così scherzando, quelli che non credono, gli dico, ma non glielo dico direttamente, ma detto sempre con un po' di gara, dico, ma voi vi sposate, ma voi sapete che molti vostri amici vanno detto matrimonio, cioè dicono che il matrimonio, ma scusate, se il matrimonio è una cosa che finisce, una fregatura, perché quando io scopro che mio marito mi tradisce, al posto di dire sono entrato anch'io finalmente nella media, comincio a piangere, mi sento morire, perché gli spacco un piatto in testa? Perché il dolore che io provo per la morte dell'amore è vero, la morte dell'amore produce il dolore più grande della vita. La morte dell'amore è il vero dramma dell'esistenza. Noi siamo nati per amare, e se non fosse vero che l'amore è indissolubile, io dovrei dire ad un nonno che piange perché a me l'ho lasciata, ma stai tranquilla, è niente, beviti un caffè, domani ti passa. No, lei ha diritto a piangere, è un idiota se non piange, perché lei piange di una cosa vera. Se volete, il pianto di chi si separa è prova della verità del matrimonio, altrettanto dei nonni che arrivano a morire insieme. Entrambi dicono che l'amore deve durare. Sapete che l'affermazione grande del cristianesimo, e qui c'è bisogno di Gesù, poi forse ci arriveremo a dire una parola su questo perché il tempo sta correndo. Sapete che nel Cantico dei Cantici si dice forte come la morte è l'amore, cioè l'amore non lo ferma nessuno come la morte, se la morte arriva non c'è niente da fare. Il Cantico dice se l'amore arriva non c'è niente da fare, non si ferma, ti colpisce. Ma la fede dice che l'amore è più forte della morte, cioè se l'amore fosse forte come la morte, c'è l'amore, c'è la morte, sono due metà. Invece dire famiglia vuol dire io credo che l'amore è più forte della morte, che una donna può continuare a perdonare un marito che l'ha tradita, che la morte non è la fine perché nell'eternità ci si riabbraccia, che ha un senso amare anche in perdita, che l'amore vince il mondo. Seconda cosa di questa cosa straordinaria che è la famiglia, voi sapete che un'altra cosa incredibile è la sessualità, il corpo. Quest'autore Ajaji dice che in realtà gli omosessuali andrebbero chiamati omofiliaci, perché in realtà loro, parlando di gender, negano il sesso. È la famiglia che dice che il corpo è bello, che il corpo è fatto esattamente così. C'è un prete romano che dice che il corpo dell'uomo e della donna è fatto esattamente così, cioè tu lo guardi, è evidente che è fatto per incontrarsi. E se io lo cambio, è come se io prendessi una sedia, la girassi dall'altra parte e provassi a sedermici sopra. È evidente che la sedia ha le quattro zampe perché siamo messe in basso. E la Chiesa esalta il valore del corpo. Non c'è un amore che è solo spirituale. Ma nella famiglia l'amore passa tramite la corporeità, che è la grande esaltazione della sessualità. La famiglia è ciò in cui la sessualità è preziosissima. E sapete che il mistero della sessualità è proprio interno ad essa. E c'è un mio amico prete che chiama la sessualità come un dito di trascendenza. Cioè, non è che c'è la sessualità e poi l'amore come fosse un'altra cosa, ma anzi, la sessualità, proprio perché in qualche modo si brucia, si consuma, quando non appena finisce il momento del piacere, è come se ti dicesse, ma lo ami veramente? Ma ti ama veramente? Ma riuscite a essere temerenti insieme dinanzi agli amici, a dire che credete nel vostro amore, che credete nei vostri figli se verranno? Cioè, è come se ti dicesse, dopo di me che cosa c'è? Se c'è qualcosa che abbraccia la sessualità risplende. Se invece c'è la sessualità senza la famiglia, senza l'amore, è come se fosse, il piacere fosse un boomerang. Io lo vivo e poi dopo mi resta un pugno di mosche in mano. Pensate a che cos'è per esempio il dramma della prostituzione, no? Cioè tu provi lo stesso piacere che prova una persona sposata apparentemente, ma in realtà esci e ti senti vuoto, senti che non significa niente, senti che non ami, che non hai amato, anzi che hai usato una persona. La meraviglia della famiglia è che tu non stai usando niente, tu stai amando, che quella realtà dice la realtà dell'amore delle due persone. È talmente significativo il corpo da essere il segno della donazione totale. E la terza grande cosa, come sapete, che ha la famiglia, è il dono della generazione. Vi dicevo prima, no? C'è questo mistero per cui la cosa più intima delle due persone diventa la cosa più aperta, al punto che si potrebbe dire, scherzando, che nell'uomo uno più uno fa tre, non fa due, cioè nell'uomo ce ne sono uno, ce n'è un altro e alla fine sono in tre. È un mistero dove la matematica salta completamente, no? La famiglia è una realtà dove c'è lo spazio per la nascita, c'è lo spazio per la vita, anzi, la famiglia è quella realtà che gioisce perché esiste la vita. Le donne, i papà, tante volte quando nei preti gli chiediamo ma cosa hai provato quando è nato un bambino, una delle cose più belle che ho sempre sentito rispondere è questa risposta: come è possibile che l'abbia fatto solo io? Cioè vedi un bambino e ti accorgi che l'hai fatto tu, l'ha fatto lui, ma non l'avete fatto solo voi due. C'è una sovrabbondanza di vita che è lì e non sai da dove viene, è un mistero. C'è un'eccedenza di questa vita, no? Voi pensate, dove non ci fosse la famiglia, qual è il macello? Che non c'è più la nascita. Voi sapete che il dramma, per esempio, se due uomini vivono insieme e che devono pagare una donna indiana perché lei si faccia fecondare con del seme, eccetera, usi il suo corpo come una macchina, come un distributore di bambini, la paghi e quel bambino non ha il padre e la madre. Voi sapete che la vera cosa importante è che il bambino ha diritto ad avere dei genitori, non sono gli adulti ad avere diritto ad avere dei figli. La menzogna di una certa cultura, ripeto, noi poi gli vogliamo bene lo stesso, cioè non è che gli latighiamo, ma è questo confondere le carte, cioè dove non è più evidente che il debole è il piccolo. Il piccolo vuole sapere un giorno chi è mia mamma, chi è mio papà, fosse anche morto, fosse anche uno che ha avuto, ma lui vuole sapere la sua storia, chi è che mi ha dato la vita, da dove vengo io? È il suo diritto, e la famiglia è il luogo dove esiste questa meraviglia. In questo senso, mi seguite sempre? Si capisce almeno qualcosa? A me sembra importante, e in questo noi siamo veramente portatori come uomini, notate, non siamo solo noi, sono anche gli ebrei, sono anche i musulmani, sono anche tanti laici, di una concezione della vita per cui non c'è solo lo Stato e l'individuo. Il dramma di alcune concezioni del diritto oggi è che c'è il diritto dell'individuo e il diritto dello Stato, il dovere dello Stato e il dovere dell'individuo, no? In realtà noi non siamo degli individui, noi siamo innanzitutto dei figli. Noi non nasciamo come monadi, ma noi nasciamo come figli di un padre, di una madre, come nipoti di alcuni nonni, come con degli zii, con dei fratelli. Noi siamo una realtà che preesiste allo Stato. Lo Stato, per vivere bene, per essere veramente se stesso, deve capire di non essere onnicomprensivo, ma deve anzi sostenere quelle realtà normali che esistono, come la famiglia, come se volete anche il sindacato, come altre realtà, come la chiesa, come le parrocchie, dove le persone si uniscono esattamente a servizio della vita, dell'amore, dell'educazione. E quello che la Chiesa chiama il principio di sussidiarietà, forse ne avete sentito parlare, sapete, sussidiarietà non vuol dire che la famiglia ha bisogno dello Stato che la deve sussidiare, ma vuol dire che lo Stato è sussidiario della famiglia, cioè la famiglia viene prima dello Stato. Lo Stato ha il dovere di riconoscere l'esistenza di questi nuclei, sono loro a fare i bambini, non lo Stato, sono i genitori a educare i bambini, non la scuola. Viene prima, l'italiano lo insegna il papà e la mamma, il nonno e la nonna e il fratello e lo zio, non è la scuola che ti insegna l'italiano. Lo Stato ha il dovere di sussidiare, cioè di essere quella realtà che riconosce che prima di se stesso non c'è solo il singolo individuo, ma c'è questa realtà in cui l'umanità si struttura da sempre, dall'eternità, in maniera originaria, nativa. Mentre nell'idea che c'è, sono io con i miei diritti che chiedo, che voglio, no, c'è questa realtà che è già così, quel bambino è nato già da nome di una donna, ed ha già quattro nonni, ed ha già otto bisnonni e così via. Dentro questa famiglia c'è sicuramente, non dobbiamo mai dimenticarlo, e questo anche addirittura ci incoraggia, ci dà una luce, l'esistenza del peccato, l'esistenza del male. Voi sapete che la famiglia non è una cosa perfetta. Voi sapete che noi siamo pieni di persone che tradiscono, di persone che non amano i bambini, li picchiano, o di bambini che possono picchiare i genitori di noi grandi e così via, perché è vero anche il reciproco. E perché non siamo degli ingenui. Noi sappiamo che nell'esistenza del mondo, in questo futuro e speranza, c'è anche l'esistenza del male, anzi, questo è tipicamente cristiano, la Chiesa ha il coraggio di sapere che il male è capace di insinuarsi nell'amore. C'è una frase meravigliosa di Giovanni Paolo II in una famosa opera teatrale, si chiama La bottega dell'orefice, un testo teatrale meraviglioso, dove lui dice: non c'è niente di così fondamentale, universale come l'amore, eppure non c'è niente di così misterioso. Perché l'amore non riesce a viverlo? Perché accade? Perché l'amore è veramente, è chiaro che ne abbiamo bisogno, ma è anche chiaro che è un mistero, che è qualcosa che ci supera, no? C'è bisogno della grazia di Cristo, c'è bisogno di un perdono più grande, no? Se volete, io credo sia importante che noi ricordiamo che anche i separati hanno l'obbligo di parlare bene del matrimonio. Esiste la rottura dell'amore. Ma la rottura dell'amore non è la rottura del valore della famiglia. Se volete, la prassi penitenziale che la Chiesa chiede a quelli che non riescono a vivere la famiglia serve esattamente perché i loro figli si ricordino che per loro sarà possibile sposarsi. Cioè, un genitore che non è riuscito resta testimone della bellezza del matrimonio quando riesce a dire: Tu però ci devi riuscire, il Signore ti aiuterà, questa è la via. Il fatto che io non sia riuscito non vuol dire che questo non sia il bene. Mentre uno dei drammi in cui noi viviamo è che l'eccezione diventa la regola. Cioè, siccome io non sono riuscito, allora è chiaro che nessuno riuscirà nell'universo. È chiaro che tu, figlio, non hai una possibilità, non devi neanche provare. Invece la grandezza di questa realtà è che, siccome la famiglia ci precede, viene da Dio, viene dalla creazione, anche chi non riesce a sposarsi o chi non riesce ad essere fedele a questo impegno dice: io non sono riuscito, ma quella cosa è vera, è bella, è grande. Voi sapete, noi abbiamo bisogno di questo. Cioè, quando un genitore ha il coraggio di dire al proprio figlio: sì, è vero, io sono triste di questa cosa, io non sono riuscito, ma credi che questa è la via, credi che esiste questa via, che questa via è la più bella. Questo è estremamente importante, cioè non far diventare quello che è una possibilità, non farla diventare ciò che è l'orizzonte verso cui noi camminiamo con le generazioni future. E i bambini, i ragazzi, i giovani hanno bisogno di questa speranza. Concludo con due anche proposte operative. Io credo che questo ci porti a dire, in questa prospettiva di speranza, da un lato che noi come Chiesa abbiamo bisogno forse di camminare a fianco delle famiglie, anche di quelle non credenti o di quelle lontane dalla Chiesa. Voi sapete che i genitori sono molto scoraggiati, a volte noi li critichiamo sempre: non venite in chiesa, non amate la chiesa, non venite a messa, non fate questo. In realtà i genitori aspettano un aiuto, le famiglie, non appena sentono qualcuno che cammina con loro, cammina con i loro figli, cammina con la scuola, si appassiona totalmente, sente che qualcuno cammina con loro. A me è capitato da parroco tantissime volte di avere delle famiglie che arrivano per la catechesi lontanissime dalla fede, quando vedono che il bambino una cosa gli fa bene, dicono: ma mi interessa la chiesa, ma mi interessa il Vangelo, mi interessa l'oratorio, mi interessa il pellegrinaggio, mi interessa la GMG, perché si accorgono che non sono soli e che anzi c'è qualcuno che ha qualcosa di grande da dire a loro, qualcuno che crede nel loro amore, che crede nel loro essere genitori. A Roma abbiamo provato a fare delle cose piccole, già abbiamo fatto delle lettere per accompagnare i genitori dopo il battesimo. Voi sapete che la gente battezza il bambino e spesso per 8 anni non succede niente, no? E come fare a fare quel compito che facevano i nonni prima, che dicevano alle mamme: ma perché non benedite la sera i bambini? Ma perché non date una regola, si va a dormire sempre alla stessa, ma la domenica si mangia in maniera diversa, ci si veste col vestito della festa, ma si mette un'immagine della Madonna? Sono come delle lettere preparate per le parrocchie, in cui ogni 3 mesi, ogni 4 mesi vengono regalate alle varie famiglie che hanno battezzato i bambini, per dargli dei segni che noi gli suggeriamo dei modi per essere cristiani dentro casa. O per essere anche semplicemente seri, per essere gioiosi, no? Una di queste lettere, per esempio, è di Giacomo Poretti, il comico di Aldo, Giovanni e Giacomo, che sapete è cattolicissimo. Ha cominciato a scrivere una serie di articoli sulla Stampa in cui lui spiega agli altri genitori, diventato papà di un bambino, che cosa vuol dire fare l'anima del proprio figlio. chi è il nonno, cioè entra dentro le cose più semplici della vita e ritorna a spiegare queste cose nuovissime, antichissime da un lato, ma nuovissime. La seconda cosa che credo sia incoraggiata è il parlare ai bambini fin da piccoli della bellezza della famiglia. È l'annunziare ai ragazzi, il far capire che questa cosa è la loro possibilità, il loro futuro. Una volta ero con un prete che stava con tanti ragazzi di 16 anni, maschi e femmine, e gli ha cominciato a parlare della Genesi, si è creato, si dice a Roma, il panico, il silenzio, perché questi ragazzi li ha cominciati a guardare e gli faceva, vedete ragazzi, voi avete 16 anni, ci pensate che fra 12 anni, 10 anni, voi avrete nella vostra pancia un bambino? Dovrete essere generose, dovrete essere felici, dovrete sapervi perdere per loro. I maschi ridevano fra di loro, poi si rivolge a loro e fa, e voi sapete che sarete i padri di questi bambini, cioè voi state studiando per fare i compiti con loro, per spiegargli cos'è il bene. E loro erano serissimi perché si accorgevano per la prima volta che qualcuno gli stava prendendo sul serio. Sapete che anche una battuta, a me piace molto in Harry Potter, non so se a voi piace, sapete che Harry Potter è una cosa interessantissima, Harry Potter che è un ragazzetto di 11 anni, il primo libro, l'ultimo libro, e l'ultimo film, c'è una piccola appendice dove lui porta alla scuola di magia tre figli perché si è sposato, cioè lui che ha avuto i suoi genitori che sono morti per dare la vita, si ritrova ad essere padre di tre bambini e li porta alla scuola di Hogwarts, della scuola di magia, no? Che cosa avranno i nostri bambini? Cioè, chi è che parla alle generazioni di questo mistero, di questa continuità della vita, come l'avventura più bella che c'è? Prima che arrivino i 16 anni, prima che arrivino ai 20, ma come qualcosa che è prezioso. E concludo con una citazione che è del... in particolare la prendo da Bento XVI, ma è una citazione che viene da Giovanni Paolo II e che condividerebbe tranquillamente Papa Francesco. Sapete che c'è un'espressione che è diventata quasi abituale nel linguaggio pastorale? Dice così Benedetto XVI nel 2012, il matrimonio costituisce in se stesso un Vangelo, una buona notizia. Il matrimonio costituisce in se stesso un Vangelo. Notate, è strana questa frase, cioè il Vangelo è Cristo, è morto e risorto, cioè è la sua croce. Perché un marito, una moglie, un bambino sono un Vangelo? Cioè il Vangelo è Cristo, non è la famiglia. Molti dicono mi interessa Cristo ma non mi interessa quello che la Chiesa dice, la famiglia. Cioè sono due cose separate, la famiglia è una cosa, il cristianesimo è un'altra cosa. Perché il Papa diceva che la famiglia in se stessa è un Vangelo? Perché quello che Cristo annuncia e propone è un amore che vince il peccato, che vince la morte. Se quella fosse solo un'idea, sarebbe una idea così, l'ha vissuta lui era unico, era figlio di Dio, ma quella cosa lì la vivono quell'uomo e quella donna, quella famiglia, quei bambini, che sono la testimonianza che c'è un amore che è più forte della morte. C'è un dono che vince il peccato, c'è un dono che supera ogni differenza dell'altro. Realmente la famiglia è il Vangelo, la famiglia appartiene intrinsecamente al Vangelo di Cristo, sta dentro, è come una testimonianza vivente che ciò che Cristo è esiste ancora oggi, perché è un mistero della presenza della Pasqua nella storia del nostro tempo. Questo era quello che volevo dirvi, grazie e ora... Avete detto che il messaggio che noi diamo, e lo condivido, è interessante rifletterci, è come se noi dicessimo l'importante è che tu non fai male agli altri, no? Noi, se ci pensate, questo è un modello estremamente povero, perché i figli hanno bisogno invece di grandi ideali, lo ricordava Papa Francesco, no? C'è una frase che una volta mi venne in mente e la ripeto ogni tanto quando sto con i ragazzi, guardate che 10.000 hobby non fanno un solo desiderio, cioè voi potete avere 1.000 modi di passare il sabato sera, ma tu stai amando veramente qualcuno? A chi stai dando la vita? Ce l'hai un bambino? Ci credi o non credi? Cioè il dramma è quando l'educazione con i bambini, con i ragazzi, con i giovani, abbassa il livello e gli dice non sporcare gli autobus, raccogli la carta per terra, cioè è come dire fagli accontentare di piccole cose, mentre per vivere bisogna avere dei desideri grandi. Perché i bambini piacciono tanto i cavalieri, Harry Potter? Harry Potter è un ragazzo che a 17 anni è disposto a morire per la sua scuola. A 17 anni! Per chi sei disposto a morire, chiedere a un ragazzo? Per cosa vale la pena vivere? Cosa c'è più grande di te, no? Io penso che questo sia molto importante, cioè puntare nelle cose grandi. Poi non ci si riesce, però è il guardare alle cose grandi, no? E voi capite che la famiglia è veramente un modo di dare la vita, cioè chi è un marito? Un marito è uno che regala la sua esistenza ad un altro e ci fa scoprire che noi siamo delle persone che per capire chi sono devono capire chi stanno amando, cioè se tu dici a uno chi sei, quello ti dà il curriculum, io ho studiato qui, ho scritto questo libro, il sito, ho fatto quello, ho fatto questa relazione, ma tu a chi vuoi bene? Per chi sei disposto a morire? Per chi stai dando la vita? Cioè per sapere chi sei mi devi dire per chi stai dando la vita, perché se tu te la tieni la vita vuol dire che non sei nessuno. In questo senso l'indissolubilità è veramente decisiva, perché un amore che fosse solo prestare la vita non è un amore. Cioè io non amo una donna se gli dico ma oggi ti voglio bene però domani chi lo sa. Sapete, pensate, mi divertivo a farlo quando nei corsi personal matrimonio, adesso non li faccio più perché non sono più in parrocchia, no? Ma provate a dire qual è la differenza fra prima che ti sposi e quando ti sposi? Poi, perché tu gli vuoi bene anche prima, cioè un'ora prima del matrimonio tu dici alla tua ragazza ti amo. Il giorno del matrimonio tu dici ti amo. Ma qual è la differenza? Dove sta la differenza? La differenza sta che quando tu ti sposi non dici ti amo, ma dici ti amerò. Cioè se tu dicessi solo ti amo adesso, ma domani non lo so, il matrimonio non esiste. Ma se volete non esiste neanche l'amore in pienezza, cioè un ragazzo e una ragazza di 16 anni si amano, ma non sono ancora in grado di dire che si ameranno per tutta la vita. In realtà noi dobbiamo, sapete che le mamme si commuovono, è tornato mio figlio, a 14 anni è innamorato, come calma, dico io, cioè certo, fagli le feste, però calma, dico, aspetta, cioè calma, cammina, l'amore è un cammino, cioè l'amore sarà pieno quando tu arriverai a dire io ti regalo il mio futuro, ti regalo la mia malattia. Guardate che sono belle le parole del matrimonio, io ti accolgo nella buona, nella cattiva sorte, nella salute, nella malattia, nella gioia, nel dolore, perché questo è l'amore. Se io ti amo solo quando sei giovane, solo quando non hai un'operazione, solo quando hai soldi, no? E pensate all'indissolubilità dell'amore per un bambino. Voi sapete che un bambino sa bene che la mamma lo amerà sempre. Non è che la mamma dice, beh, ti amo adesso che hai 10 anni, ma tanto a 12 anni poi io me ne frego di te. Cioè la forza di un bambino è la certezza mai detta, cioè, ma che quell'amore è una roccia, non si muove. Perché se quella cosa si muove non è un vero amore. Noi diciamo, ah, che bello il bambino che ama la mamma. No, il bambino non è capace di cucinare per la mamma, di star lì, di alzarsi la notte se la mamma vomita. È la mamma che si alza la notte se il bambino vomita. È la mamma che testimonia di cos'è l'amore al bambino, ed è il papà. Perché è una roccia. E per questo fa così male quando si rompe la roccia, capite? Cioè, paradossalmente, il dolore della rottura del matrimonio è una prova che quel matrimonio non si doveva rompere. Questo è importantissimo, la domanda sulla vita, e io penso che noi dobbiamo tornare a dire che un bambino è la cosa più bella di questo universo dopo mia moglie e dopo mio marito, cioè è realmente la cosa più bella, e che nascere è una benedizione, e se ci fosse un bambino in più, due bambini in più, tre bambini, ben venga. Io nelle omelie dicevo sempre, vi sposate però almeno tre bambini, se no fatevi preti, cioè ti sposi, ma cosa ti sposi a fare? Cioè, tanto la fatica la perdi comunque la vita, cioè ce n'hai uno, la perdi per tre, meglio, cioè, poi se il Signore non li dà, va bene, c'è la fecondità spirituale, però il gusto della vita. A me piace, quando parlo con i più giovani, dire questo: guardate che i nostri ragazzi non è che sono egoisti. A volte noi accusiamo i nostri giovani, non vogliono avere bambini, non vogliono essere padri o madri perché sono egoisti, perché hanno paura. Io in realtà penso che non sia giusto questo, perché i nostri ragazzi non sono egoisti, non è vero. Anzi, sono esageratamente pazzi, se volete, si mettono, vanno a convivere dopo una settimana che conoscono, fanno delle cose assurde che una persona seria non dovrebbe pensarci, fermate un attimo, ragiona, cioè si buttano nelle cose più assurde. Il vero problema è che per far nascere un bambino tu devi essere convinto che la vita è una benedizione. Cioè, tu devi, voi sapete che quando avete fatto nascere un bambino, chi di voi lo ha fatto, non sapevate nulla. Era maschio, era femmina, era alto, era basso, era stupido, era intelligente, sarà sportivo, sarà un po' sciancato, prenderà a voti alti. Cioè, voi non sapete niente. Non è che voi fate nascere un bambino perché sapete cosa succede, ma voi lo fate nascere perché misteriosamente sapete che la vita è una benedizione, sia che sia maschio sia che sia femmina, sarà alto, sarà basso, sarà... la vita è una benedizione a priori. Il dramma è che molte persone, perché il nostro mondo è nichilista per certi aspetti, non crede che la vita sia bella. Se io non sono convinto che la mia vita è bella, posso chiamare a vivere un altro e non gli posso garantire che sarà felice. Io devo essere così felice di vivere, di dire: i miei genitori hanno fatto così bene a darmi la vita, mi sono così felice che me l'hanno data, ma come gli è venuta questa idea che esiste Andrea? Mamma mia, che cosa geniale che hanno fatto i miei genitori, che io posso parlare adesso a Spoletti, ma cavolo, devo negare ad un altro la stessa gioia che ho io, cioè io voglio che ci sia la stessa gioia di un altro. E capite, questo che disse Papa Benedetto XVI, che il battesimo è il motivo per cui si fanno nascere i bambini. La gente ci prende in giro, no? Ma che ancora battezzate i bambini? Ma che serve il battesimo? Papa Benedetto rispose, parlando del battesimo a noi romani, disse: poi c'è una domandina, ma bisogna battezzare i bambini, è meglio battezzarli? E lui disse: primo, ai bambini si danno le cose più belle. Non è che ai bambini si dice: ti do lo smog, ti do l'ossigeno, l'aria buona, ti do il tartufo oppure ti do i champignon del supermercato. Ti do il tartufo, cioè al bambino si dà la cosa più buona, no? C'è un amico tragicamente milanista, poveretto, andrà all'inferno per questo, ma lui era fiero che il bambino a 3 anni sentiva l'inno della Champions League e faceva 3 anni Milan, Milan, perché per lui il bambino diventava interista, è una cosa pazzesca, poi lo amerà lo stesso se diventa interista, ma al bambino gli dai la cosa migliore. Per un romanista che il figlio diventi laziale è veramente una cosa inconcepibile. Poi poveretto, è ateo e gli vuole bene lo stesso, però tu gli dai. Ma poi diceva una cosa più profonda, Benedetto, cioè diceva: ma se ci pensate, in realtà noi diamo la vita al bambino, diamo il battesimo, diamo la vita al bambino senza chiedergli il permesso. Voi sapete che nessuno di voi ha chiesto il permesso di nascere. I bambini presenti che sono in fondo non hanno chiesto di nascere, ma hanno accettato la vita quando i genitori gliel'hanno donata, no? Perché noi diamo la vita a un bambino senza chiedergli se è d'accordo? E il Papa rispondeva: gliela diamo perché noi crediamo nel battesimo. Il battesimo è la garanzia che, siccome Dio è loro padre, Dio è Dio che garantisce che la loro vita è meravigliosa, che la loro vita sarà bellissima qualsiasi cosa succeda. Io posso far nascere uno senza sapere, senza chiedergli se è d'accordo, perché credo nel battesimo. Perché ho la garanzia, che anzi gli testimonierò, che la sua vita è bella, anche se non sappiamo cosa succederà quando avranno 20 anni, quando non avranno 25, quando avranno 30, non lo sappiamo. Ma Dio con la sua provvidenza è garanzia che la vita è bella. E l'ultima cosa sulla comunicazione, una cosa ancora, però tenete presente che a volte siamo anche colpevoli noi, cioè a volte, tragicamente, la Chiesa, alcuni cristiani, sono un po' bigotti, sono un po', hanno un linguaggio triste, hanno un modo che non è propositivo di proporsi. E in questi giorni è uscito un articolo di Davide Rondoni, un poeta, lo trovate sul suo blog, è un articolo su, lui dice: noi dobbiamo essere forti quando c'è, la gente attacca i cristiani, li uccide, li critica, però dobbiamo anche capire quando delle volte ci attiriamo noi delle critiche, perché non sappiamo parlare di questa meraviglia. Per esempio questo articolo, il Manifesto dei Meravigliati, insomma, è veramente molto bello, perché sa dire le cose in maniera chiarissima. ma con un linguaggio che è un linguaggio di una persona che è contenta, che è serena, eccetera. La comunicazione con i figli, qui ci potremmo parlare ore e ore, non abbiamo il tempo perché i figli vi aspettano, però direi una battuta che non avevo pensato quando ho chiesto, ma con i figli o fra marito e moglie? Notate che innanzitutto i figli imparano a parlare perché il marito e la moglie parlano fra di loro. Cioè noi abbiamo ristretto l'educazione a quello che noi diciamo ai bambini. In realtà un bambino impara perché vede la madre che rispetta, vede il marito che rispetta la moglie che rispetta il marito, la madre che comunica con il padre che comunica con la madre. Impara che se il papà parla, la madre sta zitta. Se la madre parla, il padre dice hai ragione. Cioè la comunicazione non è solo quando noi parliamo a loro. Anche perché voi sapete sono dei momenti in cui loro non vogliono che noi parliamo. Nell'adolescenza è un muro. Come va? Bene. Che è successo? Niente. A scuola? Normale. Cioè loro, in alcuni momenti c'è un muro, no? Ma loro vedono come noi parliamo, come noi commentiamo la vita. Cioè, voi sapete che i figli ci guardano sempre, così come noi preti ci guardano sempre. Non è che guardano solo quando diciamo fai i compiti, ma tu mamma lo leggi un libro? Perché mi dici di fare i compiti se tu non leggi un libro? Perché mi dici di non guardare quel programma se tu guardi quella cosa? Perché io devo chiudere il computer se tu fino alle 3 di notte papà stai a chattare? Cioè sei tu il primo che devi chiudere il computer. Se papà ha una regola è normale che ce l'abbia anche il figlio. E poi c'è la bellezza di parlare ai figli, cioè con i figli è bellissimo parlare e anche lì bisogna parlare di cose grandi. E abbiamo fatto a Roma, lo trovate su YouTube, una serie di piccoli video, sono un esperimento, le domande grandi dei bambini. Voi sapete che i bambini hanno domande che non sono mai solo domande, i bambini domandano, mamma, ma dove ero io prima di nascere? Mi ricordo un bambino di 4 anni, stavamo salendo sul Monte Soratte, e fa, senti Don Andrea, ma se Dio è amore, perché ha mandato a morire suo figlio e non è venuto lui? 4 anni. Andrea, senti Don Andrea, ma se andiamo in, ma Hitler va in paradiso? Ma il ladro va in paradiso? Cioè loro hanno domande sulla creazione, la vita eterna, il giudizio. Ma se io vado in paradiso e trovo un momento al posto di Gesù? Cioè se noi li ascoltiamo, noi abbiamo un canale e non dobbiamo avere paura di dare delle regole. Uno dei drammi è che il genitore oggi, come sapete, non dice mai dei no. Invece è fondamentale, cioè in una famiglia serve un'ora in cui si va a dormire, sempre la stessa, tranne un giorno all'anno che è, cioè serve una regola. Serve che a un certo punto si spegne il computer di notte, anche a un quattordicenne. Bisogna dare una regola e poi servono delle cose grandi. Voi sapete, il bambino dirà sempre di no. Ah, io ho chiesto a mio figlio se vuole andare a fare il cammino di Cresima, gli ho chiesto ci vuole andare, mi ha detto ci ho voglia, e che gli posso imporre a 12 anni? Io dico sì signora, ma se lei chiede a suo figlio se vuole andare a scuola a 12 anni a ottobre, ma se, cosa dice suo figlio? Si va alla catechesi, si va a scuola, si legge quel libro, si va a vedere quella mostra, si va dalla nonna che è malata, cioè le cose grandi vanno proposte, senza problemi. Mio padre mi fregò così, mi chiese vuoi andare a Cresima? Io gli risposi non c'ho voglia chiaramente. Lui disse non importa, tu hai imparato la fede da bambino, tu adesso vai al cammino di Cresima, se dopo 2 anni di catechesi non ti interessa il cristianesimo, io accetto che non fai la Cresima, ma non accetto che tu come ragazzo non conosci il Vangelo. Io andai in parrocchia, il prete era bravo, i ragazzi non c'erano, eccetera, e mi hanno. Cioè, serve qualcuno che ha le idee chiare su dove si deve andare. Vi faccio un ultimo esempio e finiamo. Mi ricordo questa cosa, avevamo circa 10, noi siamo 4 figli, i miei genitori sono già in cielo, stavamo, non so perché, per un po' di anni ci hanno portato sempre al mare, a riva degli Etruschi. Io sono il primogenito. Un giorno, riunione si mangia, mio padre fa, quest'anno non andiamo più al mare perché ho deciso di farvi conoscere la montagna, andiamo sulle Dolomiti. L'avremmo ucciso. Cioè, sai, con le asce, con le spade, con le bombe, no? Una litigata pazzesca, noi 4 figli, non gli sputavamo perché siamo, però l'avremmo. Si va in montagna, adesso su Facebook io ho visto il mio fratello più piccolo che ha 2 figli, 2 nipotini, li ha portati in montagna agli gli stessi rifugi dove ci ha portato nostro padre, perché nostro padre ci portava, ci faceva ascoltare il silenzio della montagna e pian piano salire. Cioè tu devi credere nella bellezza, ti porti dietro e poi dopo, quando quello ha scoperto quella cosa, lui a sua volta la ridona. Ma tu devi parlare con i figli, devi comunicare, devi puntare alto. Basta. Beh,